Nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Proprio in A11 si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili ancora a causa del traffico intenso code in uscita all'Astrasegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze è iniziata una nuova fase dei lavori in viale Giannotti per la realizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, interessato il tratto da via Traversari a Piazza del Brandino, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Al processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009 è confermata la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS RFI Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici del secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a riqualificare le condanne limitatamente all'entità della riduzione di pena inflitta per le circostanti attenuanze generiche. Moretti era presente in aula, confermato anche le pene che erano state inflitte agli altri 11 imputati. Ora ci colleghiamo in diretta con Piazza del Cestello, Firenze, dove per noi c'è Chiara Brilli che sta seguendo un presidio flash mob contro l'ipotesi di costruzione del parcheggio interrato.
Eh sì, flash mob in corso qui in Piazza del Cestello alla vigilia di un importante momento di partecipazione, un consiglio di quartiere 1 promosso per le 20:30 di domani sera, aperto alla partecipazione della cittadinanza, le Leopoldine in Piazza Tasso, e istituito e aperto perché richiesto dal Comitato Oltre Arno Futuro con 100 firme. Oggetto di questo momento di partecipazione sarà appunto il parcheggio interrato di Piazza del Cestello, contro il quale si battono varie realtà che oggi sono qui in piazza. Stiamo parlando di Salviamo Firenze, Comitato Tutela San Frediano, Italia Nostra per un'altra città, dicevamo Comitato Oltre Arno Futuro, la Fondazione Bioarchitettura e altri tanti cittadini. Tra di questi Maddalena Ciompi, che è qui con noi, una residente dell'Oltre Arno. Buonasera, ben trovata.
Ciao, buonasera Chiara.
Stanno intervenendo i vari promotori di questa iniziativa. Contrari al parcheggio, i residenti lamentano da tempo una carenza di parcheggi, ma perché contrari a questa opera?
Allora, innanzitutto perché non è un bisogno partito dai residenti. C'è stato un percorso partecipato nel 2018 in Cestello di Dea, in cui la residenza non ha mai appoggiato la proposta del parcheggio interrato. Quindi il problema dei posti auto non esisterebbe se venissero sanzionati i parcheggianti abusivi, vedi condizione tragica serale delle soste selvagge, perché rappresenta un attrattore di traffico del quale non sentiamo alcuna necessità. Perché la chiesa di San Frediano in Cestello è un patrimonio religioso, artistico, storico e culturale estremamente fragile e degno di particolari attenzioni, e chi può stimare l'impatto dei lavori nella piazza sulla struttura della chiesa? Perché in area UNESCO non si può sventrare una piazza storica.
Ecco, c'è stato un intervento del Comitato San Frediano che si è detto preoccupato a seguito anche di quanto successo in San Frediano rispetto ai lavori e ai problemi di stabilità anche delle abitazioni e di determinati edifici.
Esatto, perché si è aperta una voragine in Borgo San Frediano e ci sono voluti mesi per riuscire a risolvere il problema. Perché questa voragine si è aperta? Perché comunque qui sotto la piazza ci sono scorre l'acqua, c'è una falda, per cui non è che noi siamo, cioè cementificare una buca e poi credere che tutto questo non abbia delle conseguenze sulla stabilità di tutto il quartiere è un'utopia, non c'è verso. Siamo a 10 metri dall'Arno.
È stato sottolineato anche che in realtà non aumenterà i costi, insomma una grande quota sarà a pagamento.
Questa è la beffa della quale non cioè veramente continuiamo a arrabbiarci, perché noi allo stato attuale abbiamo 120 posti auto sopra, questi risolverebbero, cioè farebbero 100 auto sotto, 100 posti auto, e non sarebbero per residenti sicuramente, perché a parte un po' di turnazione, ma altrimenti sarebbero verrebbero venduti. Sono posti auto che poi vengono venduti per fare il guadagno, perché comunque nessuno fa qualcosa per non guadagnarci. Questo non lo vogliamo noi, probabilmente lo vuole qualcun altro.
Voi naturalmente chiedete anche un potenziamento del trasporto pubblico locale per arrivare in Oltrarno. Siamo in conclusione, tutte queste istanze le porterete domani in consiglio di quartiere, giovedì in consiglio di quartiere aperto, ma diciamo c'è anche una nota di colore, Domenico, ovvero l'allestimento di questo flash mob, in qualche modo anche ironico, per non sdrammatizzare ma dare una chiave anche di veracità. Siete tutti in maschera, boccaglio, pinne e occhiali, per quale motivo?
Perché abbiamo voluto realizzare quello che sarebbe se facessero, ciò che succederebbe se davvero facessero un parcheggio interrato, perché è molto probabile che invece di parcheggiare le macchine loro dovrebbero parcheggiarci il sommergibile, e quindi noi ci siamo già muniti di maschera, di pinne e di quant'altro per poter nuotare dentro il parcheggio interrato.
Tutto ciò che è visual naturalmente sui nostri canali crossmediali rispetto a questo flash mob tuttora in corso contro il parcheggio interrato in piazza del Cestello. Grazie a Maddalena Ciompi, ti restituisco la linea.
Grazie. Uno delle sigle che, come sentivamo, che ha promosso il flash mob è Salviamo Firenze per Vivere, sapete, molto impegnata sul tema degli affitti brevi, e come dicevamo nelle anticipazioni, proprio oggi c'è un'importante novità che riguarda gli affitti brevi, perché il TAR del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2024, quella che introduceva l'obbligo di riconoscimento de visu degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi. Questo quanto annuncia l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, che dichiara: siamo già in contatto con il governo per mettere a disposizione il nostro know-how al fine di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie di riconoscimento da remoto utilizzate. E naturalmente la decisione del TAR del Lazio sta generando polemica anche a Firenze, dove sappiamo un regolamento del Consiglio Comunale voluto dalla Giunta Funaro ha vietato le key box, che sono degli strumenti per il self check-in. Sul tema interviene il capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana, Marco Stella, che dice: dopo l'annullamento del circolare del Ministero dell'Interno il 18 novembre scorso per il check-in, chiediamo alla sindaca Funaro di smantellare immediatamente la ridicola, dice Stella, inquisitoria task force sguinzagliata a Palazzo Vecchio al fine di fare i controlli a tappeto negli appartamenti disponibili sulle piattaforme di affitti brevi. Usi, dice Stella, questa task force piuttosto per combattere la criminalità e presidiare il territorio. Peraltro sul tema interviene anche Property Managers, che parla di una lezione data dal TAR del Lazio al Ministero e al Comune di Firenze. Di parere opposto invece quella che è la reazione da parte di Salviamo Firenze per Vivere, che dice: liberare le nostre città dalla morsa degli affitti brevi non è un percorso facile né un pranzo di gala, ma chi festeggia ora non fa i conti col fatto sostanziale che la discussione è andata più avanti. In discussione, dice Salviamo Firenze per Vivere, non ci sono i 2000 appartamenti con self check-in in strada, ma i 18.000 appartamenti ed il destino delle nostre città. Su questo c'è un grande sostegno, sostiene il comitato e l'opinione pubblica. Ogni giorno ci sono condomini che si ribellano a questa pressione presenza invasiva, ci sono regolamenti comunali, delibere, leggi regionali, la normativa del CIN e altre sentenze. Sarà lunga, sarà dura, ma ce la possiamo fare.
Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
E quello dei parcheggi, sentivamo le voci al presidio del flash mob in Piazza del Cestello contro l'ipotesi costruzione di un parcheggio interrato. Quello dei parcheggi è un tema molto caldo. Firenze, come sapete, uno dei fronti da questo punto di vista più impattanti è quello dei lavori per la tranvia, per la tranvia linea 3.2.1 verso Bagno a Ripoli, oggi che toglie molti parcheggi, no? Sono stati soppressi numerosi parcheggi, è stato creato, come sapete, un parcheggio scambiatore in Viale Europa con un tot di posti gratuiti, però ci sono le proteste da parte dei residenti. Oggi Fratelli d'Italia ha presentato tre proposte concrete per, dice, mitigare l'impatto ai residenti. Su questo sentiamo il consigliere del gruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, Giovanni Gandolfo.
Un altro grande problema derivato dalla cantierizzazione sconfinata di questa tranvia, a partire da Viale, dal Piazza della Libertà, scendendo fino a Viale Matteotti, Viale Gramsci, Viale Giovane Italia, fino a Lungarno del Tempio e Lungarno Color, arrivare a Gavinana. Sappiamo che Firenze Parcheggi, il Comune di Firenze, hanno messo a disposizione dei posti gratuiti, ma con una fascia oraria molto limitata che va dalle 7 di sera alle 8 del mattino. Quindi una delle nostre proposte è proprio quella di estendere questo orario, perché vogliamo che la fruizione da parte dei residenti sia ancora di più rigiare. Quindi richiediamo un'estensione che noi riteniamo, come fascia oraria più civile, dalle 13 fino alle 9 del mattino. Io penso che una persona non si possa svegliare all'alba con l'ansia di dover spostare la macchina, quindi ecco questa fascia oraria di tolleranza in più. Un'altra proposta molto importante a nostro avviso è quella di tutte le sanzioni durante la pulizia delle strade e ritornare allo sweepjet, che era quello strumento con l'idrogetto che permetteva di pulire le strade senza dover spostare la macchina. Poi c'è la terza proposta, è quella di aumentare la comunicazione affinché sia capillare, affinché davvero tutti i residenti siano a conoscenza di queste agevolazioni, di queste opportunità che vengono messe a disposizione.
Il tema dei trainer fasulli e delle fantomatiche diete miracolose sono un tema di cui abbiamo tutti probabilmente contezza nel momento in cui basta semplicemente scorrere i social, no? Se ne trovano davvero della qualunque, e sono ben 420 le persone che in Toscana, ad aprile 2024, aprile scorso, si sono rivolte agli sportelli di Federconsumatori per denunciare casi di truffa o danni addirittura legati a falsi professionisti. Buonasera a Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Presidente o segretaria? Io mi sbaglio sempre in questi casi.
Da qualche mese sei presidente.
Presidente, ecco, perfetto. Allora, non mi ero sbagliato stavolta. Che succede? Siamo tutti preda di queste diete miracolose e poi non funzionano, personal trainer che ci fanno sviluppare muscoli enormi in 3 giorni e poi ci provocano danni?
Tutti preda no, però una bella fetta di popolazione sì, diciamo così, è allettata da queste da questi messaggi di essere mirabolanti che ti fanno dimagrire, che ti sciolgono il grasso e ti fanno andare in forma perfetta in pochissimo tempo. Non è così. Il numero che lei ha detto prima, dei 400 e passa persone che si sono rivolte alla Federconsumatori per manifestare appunto quello che è successo, è soltanto la punta dell'iceberg, perché in realtà quello che ci risulta sono molte di più, purtroppo, le persone che cadono trappola di queste truffe vere e proprie, queste pratiche commerciali sono corrette, che vendono appunto non solo sogni, magari solo sogni, ma a volte vendono anche prodotti che fanno male. Quindi si tratta veramente di mettere a repentaglio, di mettere a rischio la propria salute. E da qua, diciamo così, l'invito a tutti, bene, non cercare scorciatoie, perché posso capire che l'estate si avvicina e la propria costume incombe, però quello che c'è da fare lo fai con un professionista qualificato che ti dà veramente gli strumenti per poter procedere ad una dieta che è conforme alla sua situazione psicofisica.
Quindi l'appello è quello di non credere ai miracoli, se ci si imbatte in una truffa, di denunciare.
Non credere ai miracoli, perché insomma, voglio dire, ormai questo in tutte le cose, soprattutto in questo ambito, ma soprattutto di fidare di tutti quelli che si autonominano mental coach, coloro che riescono a risolvere i suoi problemi. Per esempio, abbiamo visto che ci sono questi mental coach che pensano di risolvere i problemi dei disturbi alimentari. Insomma, voglio dire, si rischia veramente molto sotto questo profilo. Quindi state molto attenti, fatelo, ma rivolgetevi a chi veramente è in grado e ha i titoli e gli studi per poterlo fare.
Grazie Laura Grandi, Federconsumatori, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a tutti voi.
Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fa e Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio, 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta. Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Ultimo appuntamento con Burr. Giovedì 29 alle 17:30, tradurre i classici. Quattro lingue, quattro letterature, quattro voci. Con Ilide Carmignani, Renata Colorni, Lorenzo Flabbi e Carmen Gallo.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11:30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro.
Da Buenos Aires con il tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo. Dal ghiacciaio Petito Moreno alle cascate di Iguazu al confine con il Brasile. I guanaci, i nandù, le balene, i pinguini, i leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco. Un viaggio alla fine del mondo, sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane.
Argentina, un viaggio della vita, un'eccezionale tour naturalistico di 2 settimane alla scoperta del Sud America in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
We'll be right back.
19:19, allora avete sentito questa cosa, no? dei trainer fasulli, delle diete miracolose, life coach, mental coach, eccetera eccetera. Stanno arrivando dei messaggi, ma mi piacerebbe capire se anche voi conoscete le persone che sono incappate in truffe del genere, perché ne girano davvero di ogni sui social. Basta scorrere appunto il proprio thread, vedete che ce ne sono davvero tantissime di queste offerte mirabolanti. Alcune volte insomma sono veramente suggestive per tra virgolette, naturalmente. La cronaca, perché c'è stato ancora un incidente mortale sulle strade della Toscana, una persona ha perso la vita in pomeriggio sull'autostrada 11 Firenze Mare all'altezza del chilometro 10 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Si sono scontrati un'auto ed un furgone, ancora non sono chiare cause e responsabilità. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso per lasciare spazio alle operazioni di soccorso, è stato riaperto intorno alle 16:30. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, cosa che del resto vi abbiamo raccontato nel corso del pomeriggio anche grazie ai vostri messaggi. Da Circolo del Tennis a Giardino Privato, e quanto accadrà al Circolo La Carraia se le istituzioni, interpellate con urgenza dai frequentatori e soci allo storico presidio sportivo nel cuore di Firenze, non interverranno per fermare lo smantellamento. Da Palazzo Vecchio l'assessore allo sport Letizia Perini si è detta disposta comunque a interloquire e, qualora ce ne fosse bisogno, a trovare spazi. Il servizio di Sandra Salvato.
3 campi in terra battuta, 2 spogliatoi e un ristorante con tanto di terrazza. I 300 soci del tennis Carraia, ma anche semplici cittadini, sportivi, lavoratori e famiglie, rischiano di vedersi scippato un presidio sportivo e sociale attivo dal 1967, incastonato nel verde tra San Miniato e Forte Belvedere. Un luogo che ora rischia lo smantellamento per l'avvenuta cessione dell'area ad una coppia di privati che ne vogliono mutare la destinazione d'uso e farne un giardino privato. L'Erta Canina SRL, proprietaria del terreno, non ha avuto dubbi, e così un patrimonio storico della città finisce vampirizzato per diventare rendita privata, secondo una logica che suona ormai cara a Firenze. Valorizzazione o monetizzazione, la questione si trasforma in una chiamata alle armi da parte di chi vive la zona, la frequenta. Il 18 maggio scorso si costituisce il Comitato Salviamo Tennis Carraia, cui segue una lettera appello alle istituzioni locali perché in ballo c'è un centro vitale per la promozione dello sport, dell'educazione, dell'inclusione e della salute pubblica, scrivono i firmatari. Senza contare che il circolo ha fatturato nel 2024 circa 300.000 euro e dà lavoro a diverse persone. Si chiede quindi una verifica urgente sulle procedure di cambio della funzione immobiliare, oltre a un incontro con Comune e Regione. È questo il campo su cui si giocherà la prossima partita, la più importante.
Massimo mi dice che conosce una life coach ma non la frequenta. Va bene, ok Massimo, ma la domanda era capire se conosci qualcuno che invece ha incappato in una situazione del genere e magari ci è rimasto sotto, come si dice. Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri, so di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Questo così inizia una storia pubblicata da Nicolò Zaniola su Instagram dopo quanto accaduto ieri al termine di Fiorentina-Roma primavera, nella quale, aggiunge Zaniolo, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo. Ci tengo a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito, che da parte mia, oltre a una discussione verbale, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo. Questo quanto precisa il giocatore Viola in riferimento per l'appunto alle notizie circolate ieri, anche alla denuncia della S Roma riguardo ad un'aggressione fisica dello stesso Zaniolo nei confronti di 2 giocatori della squadra primavera dei giallorossi. Si è aperta questo pomeriggio a Prato al Museo del Tessuto la Prato Textile District Days, una 2 giorni di confronto pubblico organizzata dal Comune con il tavolo del distretto per affrontare le sfide normative di sostenibilità e di filiera che attendono il settore. Prato si candida ad essere modello su queste politiche. Abbiamo chiesto all'assessora comunale pratese Benedetta Squittieri di parlarci della necessità di questa discussione in questo periodo. Sentiamo l'intervista del corrispondente Giorgio Bernardini.
Si tratta di una 2 giorni promossa dal tavolo di distretto, quindi categorie economiche e sociali assieme al comune di Prato, per fare il punto in città sulle politiche per il tessile che sono fondamentali per il futuro del nostro distretto. Siamo come sempre, il distretto tessile deve confrontarsi nei momenti di crisi, ma in questo momento in Europa il distretto tessile è un modello di economia circolare, è il primo distretto tessile dal punto di vista delle esportazioni e ha, diciamo, è l'unico distretto che produce tessile circolare, quindi tessile
Controradio sostituito. Newsline sera, la storia.
E siamo alla storia. La storia di questa sera, come vi abbiamo preannunciato, è il racconto di quelle che sono le considerazioni da parte dell'associazione dei familiari e le vittime dei georgofili sui procedimenti giudiziari tuttora in corso e che rischiano però di chiudersi con un nulla di fatto, cioè c'è il rischio per l'appunto della prescrizione. E allora sentiamo le interviste di Raffaele Palumbo a Daniele Gabrielli, vicepresidente dell'associazione Vittime dei Georgofili.
Noi puntiamo tanto sull'educazione delle nuove generazioni e sulla verità storica, ma anche quella giudiziaria è ancora ben solida e in piedi. Dice: ma allora che cosa c'è ancora da scoprire? C'è da scoprire la mafia, nonostante noi per demonizzarla si dice che era super organizzata, non aveva la capacità tecnica per venire a fare gli attentati in continente. Si è visto anche la preparazione del Fiorino a Mezzana, non era assolutamente un covo super sicuro, avevano dovuto cercare dei familiari, quindi in realtà per fare questo attentato di sicuro qualcuno li ha appoggiati, logisticamente si potrebbe, quindi complici, oppure dei partecipanti concorrenti che avevano comunque interesse a quel momento a attaccare lo Stato, probabilmente per creare nuovi equilibri. Presso la Procura della Repubblica di Firenze i magistrati Pescaroli e Turco hanno portato avanti un grosso lavoro istruttorio che però con la loro andata via nel 2024, uno per pensione, l'altro perché è diventato il prestigioso, direi il preziosissimo procuratore della Repubblica di Prato, che ha fatto tesoro nell'approccio che ha delle esperienze, nell'approccio della mafia cinese, cosa che non avveniva mai in passato. Ora questa indagine rischia però, privata delle sue colonne e delle sue memorie storiche, di inaridirsi e praticamente di andare verso un'archiviazione. Archiviazione sono strumenti tecnici, a volte ricordo che di aver letto la prima volta le archiviazioni su Berlusconi, io vi devo dire che le avrei prese per un atto di accusa, erano elencate tutte tranne che l'ultima frase: ci manca il riscontro, il secondo riscontro. Perché allora cosa significa? La prova giudiziaria è molto esigente e va perseguita fino in fondo. A Firenze siamo ancora nelle condizioni che noi chiediamo che ci sia che sia terminata. Purtroppo l'organico della Procura della Repubblica di Firenze è scoperto, poi ci vogliano magistrati esperti per chiudere, perché vogliamo chiudere velocemente, non è che anche noi diciamo è una rete che si vediamo cosa si fisca. E non ci sono nemmeno dei teoremi a cui innamorarsi, e i dati di fatto. Noi comunque cosa chiediamo? Chiediamo che ci sia che vengano anche temporaneamente mandati a Firenze dei magistrati capaci di chiudere, e che noi si concluda questa con comunque un dibattimento, un rinvio a giudizio, cominciando da Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri, in realtà non c'è bisogno di cose carte particolari, è il senatore che ha creato Forza Italia, il più stretto collaboratore di Silvio Berlusconi. Chi è lui? Sostanzialmente la sua responsabilità è già nei processi che ormai sono andati, ormai consolidati in Cassazione, però è stato, come diciamo, citato incidentalmente già nei processi di Firenze, nella famosa mafia trattativa Stato mafia di Palermo, e soprattutto sancito in 'Ndrangheta stragista la sentenza che c'è stata a Reggio Calabria e che è ora praticamente si è conclusa. Già su questi fatti già accertati Marcello Dell'Utri per noi deve essere chiamato a rispondere. Parlerà, non parlerà. Noi abbiamo bisogno che questo avvenga in pubblico, non rimangano le responsabilità sulle carte. E quindi chiediamo questo.
Allora, poi l'intervista integrale potete sentirla in podcast sul nostro sito contrario.it. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la Toscana. Domani cielo poco nuvoloso con locali banchi di nebbia o addensamenti di nubi bassi in mattinata e un moderato sviluppo di nubi cumuliformi sull'Appennino nel pomeriggio, ma con bassa probabilità di brevi ed isolati piovaschi. I venti sono deboli occidentali, rinforzi di maestrale al pomeriggio sulla costa e mari poco mossi. Le temperature massime in aumento. È tutto, tra pochissima linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Popolare Network, Popolare Network.
Gaza, assalto al centro di distribuzione degli aiuti. Decine di migliaia di persone prostrate e affamate convergono su Rafah. Il personale statunitense fugge. Spari dell'esercito israeliano per disperdere la folla. Ci sono feriti. E intanto il capo negoziatore israeliano è a Washington per incontrare l'inviato USA Witkoff. Oggi è arrivato a Tel Aviv l'800° carico di armi americane dall'inizio della guerra. In Italia il governo impone la fiducia sul decreto sicurezza. Una forzatura che mortifica il ruolo del Parlamento. Sabato a Roma una manifestazione nazionale, decine le sigle che stanno aderendo. La strage ferroviaria di Viareggio, nel nuovo processo di appello confermate le pene già decise per i 12 imputati, tra cui l'ex capo di FS Mauro Moretti, condannato a 5 anni. Sentenza giusta, dice l'associazione dei familiari. Nel disastro del 29 giugno 2009 morirono 32 persone. Guerra in Ucraina, Trump torna a fare la voce grossa con Putin, sta giocando col fuoco, scrive il presidente degli Stati Uniti sui social network. Nei fatti le nuove sanzioni contro la Russia che aveva minacciato non ci sono ancora. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30, cominciamo da quello che è successo oggi a Gaza, e cioè il caos nel primo vero giorno di attività della nuova fondazione privata creata e finanziata dal governo israeliano per la distribuzione degli aiuti. Decine di migliaia di persone affamate si sono accalcate nel pomeriggio intorno agli unici due punti di raccolta. Quello di Rafah è stato assaltato, sono stati sparati colpi per disperdere la folla. La giornata è finita col personale statunitense addetto alla sicurezza che è fuggito e con l'esercito israeliano che ha preso il controllo della zona. Ma vediamo più nel dettaglio in studio Diana Santini.
Sì, buonasera Andrea, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Dopo una prima prova generale, per così dire, ieri oggi è entrato, lo abbiamo detto, ufficialmente in funzione questo sistema organizzato da Israele per scavalcare, per escludere dalle attività umanitarie, dalla distribuzione degli aiuti le agenzie delle Nazioni Unite. In sostanza, nel pomeriggio hanno iniziato a circolare le prime notizie di spari, di feriti a Rafah, notizia è stata confermata poi dai media israeliani anche vicini all'esercito, ma non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali da parte dell'IDF. I filmati che poi hanno iniziato a circolare nelle ore successive mostrano decine di migliaia di persone che vagano in questa distesa di terra brulla e macerie. C'è quanto resta della città al confine con l'Egitto dopo 20 mesi di guerra, e poi questa stessa folla che spinge sulle recinzioni e infine, disperata, affamata, prostrata dal bisogno, entra nell'area destinata allo stoccaggio dei pacchi, che dunque vengono prelevati senza organizzazione, senza supervisione, mentre dopo qualche colpo sparato in aria il personale statunitense di sicurezza messo a guardia di questo sito è scappato ed è poi stato evacuato dall'esercito israeliano. Il Ministero della Sanità di Gaza ha riferito anche di diversi feriti, non sia notizia al momento di vittime, nel senso non lì, perché nel frattempo i bombardamenti e gli attacchi sono proseguiti. Non solo, la distanza di questi centri dai luoghi dove sono raccolti gli sfollati ha esposto la popolazione al passaggio in aree pericolose, oggetto di raid, oppure controllate dall'esercito. Sentiamo la testimonianza di Mohamed, che è un cittadino palestinese che ha recentemente lasciato la striscia, che ha incontrato con i suoi familiari rimasti lì.
Questa non è abbastanza per una famiglia, 5 persone una 2 giorni, hai capito? Questa non è un mangiato, non fa schifo, hai capito? Cosa? Però la gente cosa dicano? Piangeva. Loro non vogliono così, però cosa fanno? Non c'è soldi, non c'è un'altra scelta, per forza. Il bambino piangeva per loro, vogliono mangiare qualcosa, hai capito? Un chilo di farina è arrivato 20 o 30 euro, un chilo di zucchero è arrivato 20 euro, non c'è altra scelta.
E così critiche sono state poi espresse per l'improvvisazione, per la mancanza di competenza. Questo lavoro di distribuzione degli aiuti da molte agenzie, dagli osservatori, anche dall'UNRWA. Per oggi comunque la distribuzione è sospesa, sono stati consegnati appena 8.000 pacchi. Quanto ai negoziati per la tregua, proseguono per ora senza che, al di là degli annunci, si registrino grandi passi in avanti. Oggi il ministro Ron Dermer, che guida per Israele i negoziati, ha incontrato a Washington l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Il Ministero della Difesa israeliano ha invece annunciato oggi l'arrivo dell'800° carico di armi dagli Stati Uniti a Israele dall'inizio della guerra.
Grazie Diana. La situazione a Gaza, a maggior ragione oggi dopo la disastrosa inaugurazione del piano di distribuzione degli aiuti, viene seguita con attenzione anche dall'Europa e dall'Italia. Oggi i partiti del cosiddetto campo largo hanno annunciato una manifestazione unitaria per il 7 giugno a Roma, che avrà come piattaforma la mozione presentata la scorsa settimana in Parlamento, come spiega Giuseppe Provenzano del PD, intervistato dalla nostra Anna Bredice.
L'opposizione unita, aperta alle forze civiche, alle forze sociali, a tutte quelle cittadine e quei cittadini che hanno bisogno di dire basta, fermare questo disegno di sterminio di Netanyahu, di un'intera popolazione palestinese, e di chiedere al governo di assumere degli atti concreti, che sono quelli scritti nella mozione che abbiamo presentato qui in Parlamento e che prevedono il riconoscimento della Palestina, che è un atto non solo simbolico ma di profondo valore politico, per chiedere sanzioni al governo di estrema destra di Netanyahu, e chiedevano all'Italia di unirsi alla maggioranza di paesi europei che vogliono sospendere e rivedere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele.
La Camera dei Deputati ha votato il cosiddetto decreto sicurezza, su cui il governo ha imposto la fiducia. L'esecutivo vuole fare in fretta e per questo ha deciso per una forzatura che mortifica il ruolo del Parlamento mentre le piazze vengono represse. Da Roma, Anna Bredice.
È stata appena votata la fiducia al decreto sicurezza qui alla Camera dei Deputati. Ora la seduta dovrà proseguire per il voto degli ordini del giorno, unico strumento per le opposizioni per inserire i contenuti degli emendamenti che erano invece stati bocciati con la tagliola, con l'imposizione da parte del governo di arrivare in aula senza modificare il testo. Nelle dichiarazioni di voto per la fiducia sono state ribadite dalle opposizioni le ragioni di un no ad una legge che viene giudicata un esempio di populismo penale, 14 nuovi reati che già ora, perché il decreto è in vigore, puniscono soprattutto studenti e lavoratori che dissentono e protestano, fasce più fragili della popolazione come i detenuti, chi occupa le case, mamme in carcere con i bambini. Conte definisce la legge la strada verso uno Stato repressivo. Sabato si stanno organizzando associazioni e partiti per una manifestazione di protesta che partirà da Piazza Vittorio e, secondo gli organizzatori, dovrà rivedere la stessa partecipazione di quel corteo riuscito mesi fa, quando si stava discutendo un disegno di legge trasformato nel frattempo in un decreto, anche se non c'era e non c'è nessuna urgenza. Linea allo studio.
E ieri in Piazza Barberini un presidio contro il decreto sicurezza era stato represso con violenza. Luca Blasi, portavoce dei no DL sicurezza, è stato aggredito a freddo, lo abbiamo raggiunto.
Dopo che già si erano fatti un paio di cariche, un paio di confronti, comunque dove non è successo niente di particolare, la situazione tornava alla calma. Io ero uno di quelli delegato dalla rete alla gestione, insomma, della mediazione in piazza, infatti erano a volto scoperto senza casco, e a un certo punto dal plotone, in un momento di assoluta calma, come si vede perfettamente anche dai video, si staccano due agenti che mi raggiungono e mi cominciano a pestare con l'obiettivo di menarmi in testa. Infatti ho riportato un'importante lesione in testa, assolutamente a freddo, ormai era tutto, cioè era più o meno tutto finito da almeno 30 secondi, un minuto, insomma era un momento in cui i plotoni si erano già staccati, dalle immagini si vede perfettamente che già in mezzo c'erano dirigenti della questura e altri portavoci del movimento tra i due schieramenti, quindi non era un momento di confronto quando questo gruppo di agenti ha deciso di staccarsi e di puntarmi.
Oggi la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, ha denunciato un crescente interesse dell''Ndrangheta verso le grandi opere pubbliche. Lo ha fatto nella sua relazione annuale, mettendo in luce anche il rapporto sempre più stretto fra mafia e economia. In alcuni casi, dice la DIA, gli imprenditori, piuttosto che incolpevoli vittime dei mafiosi, ne diventano in qualche modo complici. Il legame tra affari e criminalità organizzata era stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica, Mattarella, nel suo recente messaggio per l'anniversario della strage di Capaci. Da ricordare anche il dibattito sul ponte sullo stretto di Messina, col Ministro delle Infrastrutture Salvini, che continua a spingere per accentrare i controlli antimafia al Ministero dell'Interno, in deroga alle procedure ordinarie, nonostante la contrarietà di Mattarella. Oggi il direttore della DIA ha detto che la sua organizzazione è pronta a vigilare sugli appalti per il ponte. Sentiamo Pierpaolo Farina, sociologo e direttore di Wikimafia.
Innanzitutto bisogna togliersi dalla testa questa idea che le mafie siano un corpo esterno al sistema economico e finanziario contemporaneo. Non è infiltrazione. Oramai dalla Lombardia, ma arrivando fino alla Germania, le organizzazioni mafiose italiane e non solo italiane fanno parte, sono un elemento tradizionale normalizzato del sistema economico. Quindi esattamente come, diciamo, gli imprenditori cosiddetti legali, anche loro hanno interesse ai grandi appalti pubblici. Senza dover scomodare Don Luigi Ciotti, che peraltro fu duramente attaccato l'anno scorso per dire che il ponte sullo stretto di Messina univa più che due coste, due cosche, ce lo dice anche il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Lombardo, c'è un interesse attivo dell''Ndrangheta e di Cosa Nostra nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Soprattutto sappiamo anche che i terreni su cui poi dovranno sorgere i piloni o dove verranno depositati i materiali di scarico sono in mano a soggetti, almeno da quello che leggiamo, sono riconducibili alla criminalità organizzata. Come può essere una buona idea quella di derogare ai controlli antimafia?
Intanto il sottosegretario alla giustizia Delmastro ha dato del mafioso a un magistrato durante un convegno organizzato da Fratelli d'Italia. Delmastro è tornato sul caso di Marco Paternello, il sostituto procuratore della Cassazione, che in una mail divenuta pubblica lo scorso ottobre sosteneva che Meloni fosse più pericolosa di Berlusconi perché non ha inchieste giudiziarie a suo carico. Questo lo dicono i mafiosi, non i magistrati, ha detto Delmastro, causando reazioni indignate, in particolare dal PD. Dal sottosegretario parole accompagnate da odore di olio di ricino, ha dichiarato il capogruppo in commissione antimafia, Verini. Oggi è stata emessa una nuova sentenza d'appello nel processo sulla strage ferroviaria di Viareggio, in cui il 29 giugno 2009 morirono 32 persone. Il precedente procedimento di secondo grado era stato annullato dalla Cassazione, che aveva chiesto di ricalcolare le pene in base alle attenuanti generiche che erano state riconosciute. La Corte d'Appello di Firenze però ha confermato le pene che erano state decise, tra cui 5 anni di carcere all'ex capo delle ferrovie Mauro Moretti e 4 anni all'ex amministratore di Rete Ferroviaria Italiana Michele Mario Elia. L'avvocata di Moretti ha annunciato un ricorso per riportare il processo in Cassazione. Daniela Rombi è presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Il Mondo Che Vorrei.
Speravamo in questa sentenza che confermasse le pene che sono state ridotte fino ad oggi, ma che queste rimanessero, perché sono morte 32 persone, insomma non è una tettoia di un condono edilizio, sono morte 32 persone che erano al sicuro nelle loro case, bruciate vive. Questo è uno straccio di giustizia, perché 5 anni per Moretti, che era a capo di tutta la faccenda, non è paragonabile a quello che è successo, però per noi è importante perché era comunque il responsabile delle ferrovie, quindi come sentenza è preziosa. In questi 16 anni non si è fatto altro che svuotare il processo, 3 capi di imputazione sono andati in prescrizione, rimasto soltanto il disastro ferroviario, e a calare sempre di più le pene. Ecco, arrivate a questo punto, oggi che sono state confermate, era quello che noi aspettavamo e speravamo.
La guerra in Ucraina. Nel pomeriggio Donald Trump è tornato a fare la voce grossa con Putin, sta giocando col fuoco, ha scritto sui social network il presidente degli Stati Uniti, che ieri aveva accusato quello russo di essere impazzito dopo un attacco sull'Ucraina che aveva causato 13 morti. Resta il fatto che le sanzioni contro la Russia minacciate da Trump per il momento non ci sono. In Europa oggi è stato approvato definitivamente il regolamento di un fondo da 150 miliardi che dovrebbe sostenere la difesa militare dell'Unione. Siamo minacciati e ci difendiamo, ha detto stamattina il cancelliere tedesco Merz, dopo il suo annuncio di ieri. Non ci sono più restrizioni di raggio d'azione sulle armi fornite a Kiev da Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti. Sentiamo Michele Migone.
Le armi occidentali a lungo raggio vengono già usate dagli ucraini per colpire obiettivi militari in Russia. L'uscita di ieri di Friedrich Merz ha creato un po' di confusione, tanto che lo stesso cancelliere tedesco oggi ha dovuto specificare. Britannici e francesi hanno dato loro permesso da tempo, gli Stati Uniti nello scorso novembre. Nonostante le richieste insistenti di Kiev, Joe Biden si era sempre opposto, preoccupato delle reazioni russe. Dopo l'operazione ucraina in Kursk e dopo la vittoria di Donald Trump, Biden aveva deciso di togliere il bando. Gli ucraini allora avevano iniziato a usare i missili americani 300 km di gettata per colpire le truppe russe della Corea del Nord che si trovavano in Kursk. Le parole di Merz però contengono una potenziale novità e forse una possibile notizia che riguarda proprio la Germania. Prima di essere eletto, Merz aveva detto che avrebbe consegnato a Kiev i missili Taurus, una potente arma con 500 km di gettata. Una svolta rispetto alla politica del suo predecessore, il socialdemocratico Scholz. Dopo la sua elezione, una conferma ufficiale della sua decisione non è mai arrivata, ma l'uscita di ieri è forse un indizio che questa decisione sia stata presa. Il fatto che non venga dato un annuncio ufficiale non sarebbe comunque un caso. In passato gli ucraini si erano lamentati di questi annunci perché dicevano avvantaggiavano i russi. Con i Taurus, per esempio, gli ucraini sono in grado di colpire linee di collegamento tra la Russia e la Crimea. Le armi occidentali a lungo raggio sono sicuramente un fattore importante nella possibilità degli ucraini di limitare le operazioni belliche russe, ma è anche vero che ormai l'industria dei droni di Kiev è una delle più sviluppate al mondo. Ed è soprattutto questa l'arma che viene usata di più per colpire il territorio russo.
Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese, l'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Referendum 8 e 9 giugno. Messaggi referendari autogestiti gratuiti.
Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il centro Renew Europe. Il Jobs Act ha creato oltre 1 milione di posti di lavoro. Il terzo quesito referendario vuole reintrodurre obblighi rigidi sui contratti a termine. Ma il contratto a termine non è sfruttamento. Garantisce pensione, malattia, TFR, disoccupazione. Reintrodurre le causali significa bloccare le assunzioni e aumentare il lavoro nero. Noi di Italia Viva vogliamo combattere il precariato vero, non il lavoro regolare. Al terzo quesito referendario, vota no. Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il centro Renew Europe. Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il centro Renew Europe. L'8 e il 9 giugno votiamo su un valore fondamentale, la cittadinanza. Oggi servono 10 anni di residenza per fare domanda per i residenti regolari. Il referendum propone di ridurli a 5. Parliamo di 2,3 milioni di persone che vivono, studiano e lavorano in Italia. Votare sì vuol dire riconoscere chi è parte della nostra comunità. Noi di Italia Viva vogliamo un'Italia più giusta, aperta, responsabile. Un'Italia dei diritti e dei doveri. L'8 e il 9 giugno vota sì al referendum sulla cittadinanza. Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il Centro Renew Europe.
Messaggio referendario gratuito, soggetto politico committente, noi moderati.
I requisiti referendari sono 5, 4 sul mondo del lavoro e 1 sulla cittadinanza per gli stranieri. Noi siamo contrari a tutti e 5 quesiti, per quanto riguarda quelli del mondo del lavoro, perché si vuole tornare indietro di 20 anni. Il Jobs Act ha consentito di dare flessibilità al mondo del lavoro, invece si vuole tornare a un mondo del lavoro ingessato. Crediamo che bisogna incentivare le imprese, favorire le assunzioni, garantire le tutele ai lavoratori, ma tutti gli aspetti dei quesiti referendari trovano risposte sull'ambito delle tutele crescenti, sull'ambito della sicurezza, sull'ambito del licenziamento ingiusto, e sull'ambito degli infortuni, risposte ideologiche che non condividiamo. La priorità è il lavoro e le leggi che ci sono oggi danno la massima garanzia. Poi si può tranquillamente intervenire, ma non in modo ideologico. Noi siamo per delle risposte serie e concrete. Per quanto invece riguarda il tema della cittadinanza, 10 anni sono sufficienti di residenza per ottenere la cittadinanza. Ridurre a 5 è un errore, perché il problema è solo la burocrazia che entro 10 anni non ti dà garanzia della cittadinanza. Allora bisogna intervenire lì e non avere anche in questo caso posizioni ideologiche. Abbattere la burocrazia vuol dire garantire i diritti.
Messaggio referendario gratuito, soggetto politico committente, noi moderati.
Messaggio referendario gratuito del Comitato Nazionale Promotore dei Referendum sul Lavoro 2025. Responsabile Luigi Giove.
Ho speso una vita per difendere il lavoro. Ho speso una vita per affermare l'uguaglianza. Ho speso una vita per i diritti, per le tutele, per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta.
L'8 e il 9 giugno vota sì al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio referendario gratuito del Comitato Nazionale Promotore dei Referendum sul Lavoro 2025. Responsabile Luigi Giove.
Referendum popolari abrogativi 2025. Nessuna altra richiesta ricevuta per la posizione contraria.
Messaggio referendario gratuito commissionato dal Movimento 5 Stelle.
Ai referendum dell'8 e del 9 giugno il Movimento 5 Stelle dirà 4 volte sì, in modo convinto. C'è una prima occasione per dare un segnale, per iniziare a riconquistare diritti e tutele sottratte ai lavoratori da scelte e leggi sbagliate a partire dal Jobs Act. Primo punto, votiamo sì contro i licenziamenti illegittimi, reintroducendo le tutele cancellate dal Jobs Act e stoppando i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo. Secondo punto, votiamo sì a più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese che ora, in caso di licenziamento illegittimo, hanno diritto a indennizzi pari a un massimo di 6 mensilità. Va eliminato questo limite, serve un giusto risarcimento deciso da un giudice. Terzo punto, votiamo sì alla riduzione del lavoro precario, visto che oggi molti lavoratori sono condannati a una marea di contratti a termine anche quando non c'è alcuna necessità. Con il nostro voto possiamo reintrodurre l'obbligo delle causali e mettere fine a questa odiosa pratica. Quarto punto, votiamo sì per garantire più sicurezza sul lavoro, così possiamo modificare le norme attuali che in caso di infortuni agli appalti impediscono di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Questo è un sistema che favorisce il ricorso a soggetti spesso non in regola con le norme antifortunistiche. In un paese in cui gli appalti, subappalti a cascata sono diventati la regola, ciò è quanto mai necessario per combattere la piaga delle morti sul lavoro. Ci siamo sempre stati e sempre ci saremo per garantire più tutele contro i licenziamenti illegittimi e maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.
Messaggio referendario gratuito commissionato dal Movimento 5 Stelle.
Messaggio referendario gratuito. Comitato promotore referendum cittadinanza.
Ma non lo vedi anche tu? L'Italia è cambiata. L'8 e 9 giugno vota sì al referendum cittadinanza per cambiare anche la legge. Basta guardarsi intorno. Ora l'Italia è più forte, con nuove storie, nuove famiglie e nuove imprese. Perché il punto non è chiedersi da dove vengono, ma dove possiamo arrivare insieme. Il referendum cittadinanza riguarda persone che già vivono, lavorano, pagano le tasse in Italia e mandano i propri figli a scuola, proprio come tutte e tutti noi. Persone che sono già italiane perché lo hanno scelto e ogni giorno aiutano il nostro paese a crescere. L'8 e il 9 giugno per votare ti basteranno 5 minuti, ma significheranno 5 anni in meno di attesa per chi è già italiano nei fatti per richiedere la cittadinanza. L'Italia è già cambiata, ora cambiamo la legge. L'8 e 9 giugno votiamo sì al referendum cittadinanza.
Messaggio referendario gratuito. Comitato promotore referendum cittadinanza.
Messaggio referendario gratuito. Committente responsabile Alleanza Verdi e Sinistra.
L'8 e 9 giugno il tuo voto può cambiare il lavoro e la vita di milioni di persone.
Alleanza Verdi e Sinistra ti invita a votare 5 sì.
Primo sì, ritorna l'articolo 18. Niente più licenziamenti senza giusta causa. Se il giudice ti dà ragione, rientri al lavoro.
Secondo sì, se vieni licenziato ingiustamente in una piccola impresa, avrai un risarcimento davvero adeguato, non le briciole di oggi. Alleanza Verdi e Sinistra l'8 e 9 giugno ti invita a votare 5 sì.
Terzo sì, ogni contratto a termine dovrà essere davvero temporaneo, giustificato da una necessità reale. Stop al precariato infinito.
Quarto sì, più sicurezza negli appalti. Se c'è un incidente, risponde anche l'azienda che commissiona il lavoro. Stop a scaricare la colpa sugli ultimi. Alleanza Verdi e Sinistra l'8 e 9 giugno ti invita a votare 5 sì.
Quinto sì, dopo 5 anni di residenza potrai chiedere la cittadinanza italiana. Un diritto per chi vive, studia e lavora qui.
5 sì, per un paese più giusto, più sicuro, più accogliente.
Il cambiamento parte da te. Alleanza Verdi e Sinistra l'8 e 9 giugno ti invita a votare sì.
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 Cinque sì. La tua rivoluzione comincia così.
Messaggio referendario gratuito. Committente responsabile Alleanza Verdi e Sinistra.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
L'associazione Comitato Alluvionati di Pietrasanta opera nel campo della tutela dell'ambiente e della protezione civile. Ne parliamo con la presidente Patrizia Viviani.
Noi siamo un'associazione un po' particolare perché siamo composta solo e soltanto da volontari. Diciamo l'età dei nostri volontari vanno dai 17 anni attualmente fino agli 86. E quindi ognuno apporta appunto quello che riesce, quello che può, quello che conosce. E in pratica per poterci conoscere basta andare appunto sul nostro sito che è comitatoalluvionatipietrasanta.org. Basta appunto contattarci tramite anche i numeri di telefono che ci sono lì e prender parte praticamente alle varie attività che noi abbiamo, come tutti ben sanno, per poter far parte del grande sistema della protezione civile facciamo tanta formazione, quindi in pratica seguiamo appunto corsi. L'ultimo che adesso appunto svolgeremo come volontari è il rinnovo dell'HACCP, perché tra quello che noi facciamo appunto come protezione civile c'è il supporto nelle grandi emergenze, nelle grandi mense e via dicendo, quando facciamo appunto l'assistenza alla popolazione.
Fate anche formazione rivolta ai giovani.
Abbiamo anche vinto insieme alle altre 4 associazioni di protezione civile di Pietrasanta, in pratica un progetto legato quindi alla formazione di alcuni dei ragazzi, di ragazze sul territorio per il volontariato proprio di protezione civile, che è con il senno di Povens e appunto con il comune di Pietrasanta. È un modo anche per poter appunto coinvolgere persone nuove e far conoscere la protezione civile non soltanto nel momento della grande emergenza, perché la protezione civile è legata appunto anche appunto alla prevenzione anche proprio sul territorio.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Se ti dico investimento semplice, sicuro, garantito dallo Stato e che ti protegge dall'aumento del costo della vita, a cosa pensi? A BTP Italia. È tornato BTP Italia. Una sicurezza per i tuoi risparmi. Se i prezzi aumentano, il tuo rendimento cresce. Compralo dal 27 al 29 maggio dal tuo home banking, alla posta o in banca. Scopri di più su mef.gov.it. BTP Italia. Vai sul sicuro. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La mappa? Ecco cosa ho dimenticato.
Ma se facciamo sempre lo stesso giro?
No, dicevo la mappa dei Nei. Non ho prenotato.
E che problema c'è? Apri l'app Generali e prenota, scegliendo il giorno e il centro di cura che ti è più comodo tra gli oltre 13.000 del network.
Scopri la nostra soluzione per prenderti cura della tua salute. Contatta un agente Generali. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Comune di Prato presentano Seminare Idee Festival 6, 7, 8 giugno a Prato. 3 giorni di letture, conferenze, dialoghi e incontri con i grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo. Parola di questa prima edizione, coraggio. Aprono il festival Roberto Saviano e Sandro Veronesi. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Gold Sponsor Extra, Sponsor Publiacqua e Coop. La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.it.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato, per la prima volta in versione primaverile, con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Heba Abu Nada, Shaba Filastinia, Min Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza, la fame. Una folla disperata di persone ha preso d'assalto il nuovo centro di distribuzione degli aiuti. La fondazione israelo-americana perde il controllo mentre l'esercito spara in aria per disperdere la gente. No al business as usual con Israele. Il sit-in della diaspora israeliana in contemporanea in 13 città europee per chiedere l'embargo totale delle armi a Tel Aviv. 20 paesi europei chiedono azioni concrete contro l'Ungheria se non permetterà il Budapest Pride. La Spagna intensifica la sua risposta alla crisi abitativa, misure fiscali per l'equo canone ed eliminazione dal mercato degli appartamenti turistici illegali. Rubrica sportiva. L'Arsenal vince la Women Champions League contro il Barcellona. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. In queste ore, in questi minuti, arrivano da Rafah, dal sud dell'enclave palestinese, dove da questa mattina è iniziata ad operare la nuova fondazione israelo-americana per la distribuzione degli aiuti, arrivano immagini impressionanti. Migliaia di palestinesi disperati e affamati hanno preso d'assalto il centro di distribuzione, distruggendo le recinzioni, prendendo tutto ciò che riuscivano a trovare. Gli operatori del centro sono fuggiti, l'esercito israeliano ha sparato in aria per disperdere la folla. La fame però è talmente grande, dopo 3 mesi di affamamento volontario imposto da Israele, la fame appunto è così grande che supera tutto, anche la paura. Come raccontavamo nella puntata di ieri, questo sistema di distribuzione degli aiuti non sembra pensato per funzionare. Dalla striscia oggi ci hanno anche inviato una foto che mostra il contenuto dei pacchi. Si tratta di qualche chilo di farina, un paio di sacchetti di pasta, 2 lattine di fave, una confezione di bustine da tè e qualche sacchetto di lenticchia per sfamare intere famiglie che non mangiano appunto da 3 mesi. Nel frattempo, mentre tutto questo succede nella striscia di Gaza da 600 giorni, mentre i morti hanno superato il numero di 54.000, in Europa sembra esserci stata una sorta di risveglio collettivo, ma tutto per il momento resta solo sulla carta. Sentiamo Marina Calculi, docente all'Università di Leiden in Olanda.
Quello che vediamo è sicuramente un cambio di linguaggio che è stato abbastanza improvviso e simultaneo da diverse parti dell'Europa, quindi dai governi europei, dalla stampa europea e anche ovviamente dal Regno Unito. C'è stato un cambio di retorica su Israele, ci sono state condanne, addirittura anche la Germania, il cancelliere tedesco ha detto non capisco più gli obiettivi di Israele, quando fino a poco tempo fa la difesa di Israele era considerata e narrata come Staatsraison, la ragione di Stato. È cambiato il linguaggio, ma è cambiato poco a livello di politica, tuttavia. Qui siamo di fronte a un genocidio e questo richiede ovviamente delle misure immediate. Tutti gli stati hanno tra l'altro l'obbligo di fermare in tutti i modi possibili e di non rendersi complici con il genocidio. Quello che vediamo è appunto poche azioni concrete. Anche citava prima giustamente l'annuncio da parte dell'Unione Europea di rivedere il suo accordo di associazione con Israele, che include anche ovviamente le relazioni commerciali, ma questa è appunto una revisione. Dopo questo annuncio ci sono stati pochi dettagli che sono stati tra l'altro comunicati, quanto tempo questo prenderà e soprattutto se questo possa effettivamente portare ad una sospensione degli accordi o meno. Che cosa vuol dire questa mossa dell'Unione Europea? Di scegliere soprattutto la via multilaterale, no? In un contesto in cui molti governi europei hanno in realtà delle relazioni diverse con Israele, alcuni sono degli alleati di ferro con Israele che probabilmente non accetteranno di sospendere poi l'accordo. Sembra il sospetto che si voglia creare l'impressione di fare qualche cosa di fronte a quello che non è più negabile, perché le dichiarazioni dei leader israeliani, ma anche le immagini, il numero dei morti, ormai ci sono oltre 100 morti al giorno, cioè è un genocidio che si è intensificato nella sua, da quando soprattutto Israele ha ripreso i bombardamenti dopo il cessate il fuoco temporaneo tra gennaio e marzo. Dichiara apertamente appunto di voler liberare del tutto la striscia di Gaza dalla sua popolazione civile. Ecco, di fronte a questo vediamo semplicemente qualche sussulto qualche tentativo cosmetico di agire, ma poi nella concretezza ci sarebbero molti altri mezzi che gli stati europei potrebbero utilizzare. L'embargo totale delle armi è quello che tra l'altro ha proposto la Spagna. La Spagna è l'unico stato europeo che ci dà quantomeno una direzione su quello che effettivamente potrebbero fare gli stati, anche il blocco delle relazioni unilaterali, a livello unilaterale. Gli stati europei non devono aspettare la revisione dell'accordo di associazione per poter prendere delle misure per far pressione sul governo israeliano, ma non lo stanno facendo semplicemente, perché probabilmente non hanno intenzione di farlo. Le azioni sul tavolo in questo momento sono iniziative multilaterali che prendono molto tempo, non abbiamo tutto questo tempo e sembrano appunto un modo per deviare l'attenzione da quello che si potrebbe effettivamente fare. Ci sono una serie di azioni concrete e guardate, c'è un esempio molto facile, con la Russia. Guardate, quando la Russia ha iniziato l'invasione e l'occupazione dell'Ucraina, gli stati europei si sono mossi all'istante, non hanno avuto bisogno di aspettare. Le stesse cose, le stesse misure si potrebbero applicare nei confronti di Israele. Perché non lo fanno?
E proprio in questi minuti è in corso in contemporanea in 13 città europee un sit-in per chiedere proprio l'embargo delle armi ad Israele. Lo slogan dell'iniziativa è no al business as usual con Israele. A quello organizzato a Milano in corso Monforte c'è il nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Allora, sono con tre cittadini israeliani che qui in corso Monforte hanno manifestato. La manifestazione è iniziata alle 18, quindi appunto adesso insomma c'è poca gente, però continuano a essere qua con gli striscioni, con gli slogan. Allora, ho tre cittadini e tre domande. Allora, iniziamo da lei, il suo nome?
Tania.
Tania. Allora Tania, secondo lei che tipo di effetto può avere sull'opinione pubblica europea? Voi chiedete all'Europa di smettere il business, di fare affari, no? di avere relazioni as usual con Israele. Ecco, che tipo di effetto può avere una manifestazione di questo tipo sull'opinione pubblica e sui governi europei?
Io credo che la novità di una manifestazione del genere è portare una voce che si sente poco nei media mainstream, ma anche nei social network, nel senso che esistono cittadine e cittadini israeliani che non si vedono rappresentati dalle azioni del governo israeliano e il militare e tutte i governi che li supportano di conseguenza, e chiamano in prima persona all'Europa e al resto dei politici del mondo di sanzionare Israele e chiedere di mettere pressione affinché questa guerra genocida si fermi al più presto, perché non c'è altro modo. Israele da sola, ci sembra chiaro ormai, non si fermerà da solo.
Ecco, allora chiedo a lei il suo nome.
Noga,
ecco, secondo lei l'opinione pubblica israeliana in questo momento ha difficoltà ad esprimersi all'interno del paese e a fare pressione sul governo israeliano, sul governo Netanyahu?
In Israele la media non mostra la gente che succede a Gaza veramente, ai bambini, alle donne, agli anziani, a tutti i civili. E in generale in Israele la gente pensano a loro come le vittime e pensano che Israele non ha altra scelta ma da fare la guerra contro il Hamas, e non vedono che infatti fanno crimini di guerra. E ci sono pochi israeliani che vedono la realtà come che lottano contro la politica israeliana, ma non abbastanza in numeri.
Allora, un'ultima cosa, il suo nome?
Ariel.
Ariel viene da Bologna, ecco. Allora, una domanda legata anche alla manifestazione. In questo momento, secondo lei, qual è, se possibile capire, il piano, il progetto del governo Netanyahu? Cioè, esiste un piano, un progetto di svuotamento di Gaza e di occupazione poi definitiva e finale della striscia di Gaza?
Traduco, lui parla in inglese e io traduco.
די ברור מה הכוונות של הממשלה הזאת, והם אומרים את זה גם במילים שלהם.
Le intenzioni del governo sono abbastanza chiare e lo dicono con loro parole nei loro discorsi e nelle loro interviste.
מבחינתם כמה שיותר הם יכולים להעיף, ואם לא להעיף אז להרוג, כמה שיותר להשמיד, זה בשבילם יותר טוב. זה מבחינתם אומרים את זה במילים מאוד מפורשות.
Dicono molto chiaramente che più persone riescono a far sparire o spingendo di scappare o uccidendo, la loro intenzione, questa è la loro intenzione chiara, cioè più persone riescono a eliminare meglio è.
Le masse הם לא באמת מנהיגים, הם חבורה של אנשים מטורפים שמתנהגים ללא קווים אדומים, הם מתנהגים בברבריות.
Non sono dei leader, ma sono un gruppo di persone squilibrate che cercano di perpetuare non hanno un limite, hanno oltrepassato e stanno oltrepassando tutti i limiti.
ובדיוק בגלל זה הברבריות שאפשר לדרדר אליה כשאין שום אחריות, כשלא מצפים ממך לנהוג בצורה אנושית. ובגלל זה אירופה, אם היא רוצה להיות חברה של ישראלים, של העם היהודי, של ישראל, היא חייבת להציב קווים אדומים, אחרת היא מאפשרת לנו להמשיך להידרדר אל התאומות האלה.
Questo è il barbarismo, il mondo il modo barbaro che è permesso dal fatto che non ci siano sanzioni. Se l'Europa vuole essere amica di Israele, devono mettere fine e limite a queste azioni, in modo da salvare Israele dalle azioni di guerra.
Martina, eccoti.
Eccoci.
Grazie a voi. Ciao, la linea.
Grazie Roberto Festa e grazie ai tuoi ospiti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia, dove pochi minuti fa l'Assemblea nazionale ha approvato il disegno di legge che istituisce il diritto al suicidio assistito. Andiamo in diretta a Parigi con Francesco Giorgini. Buonasera Francesco.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Sì, in Francia non l'hanno chiamato né eutanasia né suicidio assistito, ma un diritto all'aiuto a morire. Il voto all'Assemblea nazionale è passato con 305 voti favorevoli su 504 votanti, 199 contro. È un voto solenne all'Assemblea, ma il testo dovrà ritornare al Senato e se ne riparlerà in settembre-ottobre. Ricordiamo che il Senato è dominato dalla destra, mentre la maggioranza che si è costituita a favore di questo diritto all'aiuto a morire è una maggioranza, diciamo così, di centrosinistra, la sinistra più di fatto una grossa parte dei macronisti, mentre hanno votato contro la destra e l'estrema destra principalmente. Allora, diverse condizioni per poter esercitare questo diritto all'aiuto a morire: essere ovviamente maggiorenni, residenti in Francia in modo stabile e duraturo, o essere cittadini francesi, essere affetti da malattia mortale, incurabile, in fase terminale e con una sofferenza fisica o psicologica costante legata alla malattia. Infine, essere in grado di manifestare la propria volontà in modo libero e consapevole. La scelta deve essere collegiale. Il prodotto letale, seppure sotto controllo medico, deve essere autosomministrato, quindi non saranno in principio né infermieri né dottori, quindi non i curanti, ad amministrare il prodotto letale, salvo eccezioni in caso ovviamente di incapacità motoria. Per i curanti c'è una clausola di obiezione di coscienza. La legge crea anche un diritto all'ostacolo alla fruizione di questo diritto dell'aiuto a morire, in caso qualcuno volesse appunto impedire una persona che riempie tutte queste condizioni di accedere al diritto all'aiuto a morire. Questo per quanto riguarda le questioni essenziali di questo testo che è stato votato appunto qualche minuto fa dall'Assemblea nazionale francese.
Grazie Francesco Giorgini.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Venti paesi dell'Unione Europea in una lettera hanno chiesto alla Commissione Europea di far uso dell'intera cassetta degli attrezzi a sua disposizione se l'Ungheria non correggerà il tiro sul rispetto dei diritti civili, in particolare quelli della comunità LGBT+, e della libertà di parola e di assemblea. La richiesta è la stessa lanciata da Budapest Pride con una petizione sulla piattaforma di All Out. Oggi era l'ultimo giorno utile per poter registrare l'evento del Pride della capitale ungherese vietato dal Parlamento di Budapest a marzo. Sentiamo Yuri Guayana, responsabile campagne di All Out.
Oggi è l'ultimo giorno, purtroppo fino adesso la Commissione Europea non ha preso nessuna iniziativa per sospendere l'applicazione della legge come noi chiedevamo. Oltre 28.000 membri di All Out che hanno sostenuto la petizione del Budapest Pride, però diciamo che questa iniziativa di ben 20 stati membri dell'Unione Europea è un chiaro segnale che qualcosa si sta muovendo, quindi questo ci rafforza nella perseveranza, nel continuare a fare campagne, a chiedere all'Unione Europea di agire prima a questo punto del 28 giugno, data in cui si terrà il Budapest Pride, per far sì che si sospenda questa legge che vieta il Pride, permettendo appunto di manifestare. Tra l'altro, quando gli Stati membri dicono di utilizzare tutta la cassetta degli attrezzi a disposizione della Commissione europea, è rilevante perché il 22 maggio un gruppo di parlamentari europei aveva chiesto addirittura di congelare tutti i fondi europei all'Ungheria. Ricordiamoci che già la Commissione europea ha trattenuto 18 miliardi di fondi per il recovery plan nei confronti dell'Ungheria per delle violazioni dello Stato di diritto che erano già intervenute. In questa iniziativa è stata presa nel dicembre del 22 ed era stata presa anche in reazione alla legge contro la cosiddetta propaganda LGBT del 21, non solo quella, che è poi la legge sulla quale si è costruito anche il divieto al Pride. Quindi diciamo che a livello europeo arrivano segnali contrastanti, una certa inazione della Commissione europea, però un movimento molto interessante soprattutto per quello che riguarda gli Stati membri, che insomma 20 sono una maggioranza sostanziosa rispetto alla quantità di Stati membri che ci sono nell'Unione Europea. C'è un'altra procedura in atto dal 2018, che è quella dell'articolo 7, che è la procedura della bomba nucleare, delle sanzioni europee, perché prevede la sospensione della membership di uno Stato membro e la sospensione del diritto di voto. C'è stato oggi un'audizione dell'Ungheria, l'ottava, di un processo che appunto è partito nel 2018, che è molto lungo e che però richiede l'unanimità per essere effettivamente portato a termine. Quindi chiaramente, anche considerando il fatto che l'Italia per esempio non è tra i 20 stati che hanno chiesto alla Commissione europea, si potrebbero avere degli stati che non sostengono l'applicazione dell'articolo 7. Però ecco, è un movimento molto interessante che cresce.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, perché man mano che si avvicina l'estate si fa sempre più evidente l'urgenza della crisi abitativa nel paese e il governo di Pedro Sánchez intensifica la sua risposta. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna intensifica la sua risposta all'emergenza abitativa con un doppio fronte d'azione: chiudere gli appartamenti turistici illegali e una batteria di misure fiscali per riportare gli alloggi sul mercato residenziale. Il governo socialista di Pedro Sánchez punta così a raffreddare un mercato che nelle grandi città e nelle zone costiere sta spingendo i canoni d'affitto oltre la portata di molte famiglie. Il primo tassello riguarda la lotta agli appartamenti illegali pubblicizzati su piattaforme come Airbnb. Il Ministero dei Diritti Sociali ha ordinato il blocco di oltre 65.000 annunci turistici privi di licenza. Annunci che non riportavano il numero di registro, usavano codici fasulli o occultavano la natura professionale dei locatori. E così Madrid, con più di 15.000 inserzioni irregolari, diventa il banco di prova di una stretta che potrebbe liberare migliaia di abitazioni oggi sottratte all'affitto ordinario. Parallelamente, il Partito Socialista ha registrato una proposta di legge che scuote il comparto immobiliare, aumenta l'IVA per gli affitti turistici, più tasse per gli stranieri non residenti che comprano case e più tasse anche per chi tiene un immobile sfitto o per chi possiede diversi appartamenti, a meno che non decida di affittarli a un prezzo calmierato. Si premiano così i proprietari che riducono l'affitto con deduzioni fino al 100% del reddito da locazione. La combinazione di una stretta sugli affitti turistici, maggiore tassazione alla speculazione e incentivi all'ecocanone hanno come obiettivo ampliare l'offerta abitativa e raffreddare la corsa dei prezzi. Un progetto ambizioso che dovrà vedersela però con la frastagliata maggioranza parlamentare di Sánchez. Nei prossimi mesi poi scadranno almeno 300.000 contratti d'affitto bloccati dal piano antinflazione approvato dopo la pandemia, un rinnovamento massiccio che avviene in uno scenario di offerta scarsa e prezzi alti, con aumenti che potrebbero arrivare attorno al 40%, un rincaro inedito mai visto in tempi così stretti in Spagna e che peserà soprattutto sui conti delle famiglie più deboli. Un altro segnale che la questione della casa sarà il vero banco di prova del governo di Sánchez, un'emergenza sociale a cui la coalizione di centro-sinistra sta cercando di dare una risposta e che molti interessi in gioco cercano di frenare.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva. Oggi ci occupiamo della squadra vincitrice della Women Champions League di calcio. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
North London Forever risuona nello stadio José Alvalade di Lisbona. Le calciatrici dell'Arsenal si abbracciano davanti al loro pubblico. Sabato 24 maggio hanno vinto la Women's Champions League battendo in finale il Barcellona, la squadra che aveva vinto le ultime due edizioni e che ha giocato 5 finali nelle ultime 6 stagioni. La partita è finita 1-0, decisa da un gol dell'attaccante svedese Stina Blackstenius. L'Arsenal ha ribaltato i pronostici della vigilia e sollevato la coppa per la seconda volta nella sua storia. Ma il clima di festa per questa finale non ha coinvolto solo la squadra che ha vinto. Ce lo ha raccontato Maria Laura Scatena, che era l'unica giornalista italiana a seguire la partita a Lisbona.
Se è vero che sul campo una finale la vince solo una squadra, ovviamente, quello è lo scopo del gioco, per il calcio femminile queste partite sono delle vittorie un po' di tutti. C'era un'atmosfera sia elettrica che elettrizzante, perché ti coinvolgeva in qualche modo. Tantissimi tifosi del Barcellona, un po' meno dell'Arsenal. C'è stata veramente una bellissima atmosfera, e la cosa che più colpisce, che colpisce me che sono dentro l'ambiente, quindi immagino possa colpire molto di più chi è fuori ed abituato a vedere le partite del calcio maschile, era pieno di bambini, famiglie, persone anche anziane, che quindi si sono fatte viaggi, immagino di ore e ore, per andare a vedere la partita, e tutti avevano una maglia, che fosse la maglia da gioco della propria squadra ovviamente, o la maglia, una tuta, una t-shirt o qualsiasi altra cosa. Quindi l'atmosfera era veramente molto molto bella, merito dei tifosi di queste due squadre, ma credo che sarebbe stato più o meno simile anche con tifosi di altre squadre.
Venendo alla partita, quali sono state secondo te le chiavi che hanno permesso alla squadra che non partiva favorita di vincere?
La praticità, cioè l'Arsenal è una squadra che è cresciuta moltissimo dallo scorso autunno con il campionato in panchina, ed è una squadra che fa della, non dire della semplicità, quanto della praticità un po' una specie di mantra, soprattutto contro il Barcellona, che è una squadra che ha una filosofia di gioco da Barcellona, è una squadra catalana a tutti gli effetti. Questo è stato, diciamo, secondo me la forza dell'Arsenal, il non snaturarsi. Dall'altro lato il Barcellona invece forse ha patito un pochino il fatto di non riuscire a brillare, ad essere il Barcellona che di solito è, quindi è stata una squadra un pochino insofferente durante tutta la gara. Nonostante l'Arsenal sia una squadra ottima, in questo momento il Barcellona è per valori la squadra più forte femminile al mondo, e se questa partita viene rigiocata probabilmente 10 volte, 7-8 la vince il Barcellona, ma l'Arsenal aveva voglia di vincere. Nel 2007 ha vinto l'ultima Champions, tra l'altro segnando anche lì solo un gol, la finale era andata al ritorno, ma in ogni caso l'ha meritata, e si era capito già praticamente, almeno per quanto mi riguarda, all'inizio della partita.
Allargando lo sguardo al calcio femminile europeo, secondo te che cosa resterà di questa finale?
Questa è una finale che non va presa da sola, va presa guardando tutto quello che è successo negli anni passati, come si è cresciuti, Bilbao lo scorso anno, poi andando indietro fino alla finale che si è giocata in Italia, a Torino. Si sta piano piano crescendo, cresce l'interesse, crescono le persone che partecipano anche al di fuori del bacino di tifosi soliti, cresce la presenza di stampa di televisione, almeno per gli altri paesi, perché per l'Italia questo purtroppo è una nota dolente. C'ero io e due fotografi, e quindi ecco, questo è un altro gradino nella fase di crescita del calcio femminile, e ovviamente è un gradino abbastanza alto, no? Di quelli paesi, no? Paesini nei centri storici italiani, quei gradini abbastanza alti che bisogna fare, ecco, uno di quelli là secondo me.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece, ancora a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Pipili, anche qui a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna in direzione direzione mare. Rallentamenti anche sul raccordo Siena-Firenze per lavori tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in direzione Siena. Città di Firenze è iniziata una nuova fase dei lavori in viale Giannotti per la realizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, interessato il tratto da via Traversari a Piazza del Brandino. Il dettaglio sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.